sappiamo che nel 1517, l'anno in cui Lutero affisse al portone della cattedrale dove lui era predicatore della parola di Dio, e da quel tempo, da quel momento, ecco, la riforma ebbe inizio ed è la data diciamo ufficiale della riforma protestante. Ecco, quando parliamo di riforma parliamo della riforma protestante, e attraverso questo percorso dei cinque sola abbiamo iniziato con sola scrittura, poi chi si ricorda dopo
solo Cristo,
poi sola grazia, ecco, poi questa sera solo fede, e rimane ancora l'ultimo sola, solo Dio la gloria. Credo che bisogna diciamo una prima considerazione da fare: sia molto importante tenere presente questi cinque sola. Cioè, voglio dire, se si vuole avere diciamo un quadro completo della riforma, bisogna tenere presente i cinque sola. Ecco. Non bisogna scollegarli, ecco. Altrimenti non avremmo davanti un quadro completo di ciò che è stata la riforma protestante. Quindi è bene pensare a questi cinque sola, e diciamo cinque sola così come ci sono stati presentati. Lo so, la scrittura, e sappiamo che al centro della vita c'è la parola del Signore, viene recuperata la centralità della parola di Dio, al centro dell'attività, al centro del pensiero, al centro anche della Chiesa, al centro dello studio della parola, al centro della teologia. Ecco. Questo mi pare molto importante anche da sottolineare. Poi abbiamo solo Cristo, perché ecco, solo Lui è il mediatore tra Dio e gli uomini, e che attraverso la sua insostituibile mediazione noi possiamo essere alla presenza del Padre. E poi abbiamo la sola grazia, ecco, la sola grazia che è il dono di Dio fatto agli uomini attraverso il Signore Gesù Cristo, e che è l'origine anche della giustificazione per la sola fede. Una grazia, diciamo, che Lutero ebbe anche a sottolineare i tre aggettivi, cioè la gratuità della grazia, poi la grazia incondizionata e poi la grazia immeritata. Questi sono i tre aggettivi che Lutero ebbe a riscoprire e diciamo a ripresentare la sua grazia. E prima di diciamo di entrare un po' nell'argomento della sola fede questa sera, non so se avete notato, tutte e cinque iniziano con un aggettivo sola. Solo Cristo, sola grazia, sola fede, poi solo a Dio la gloria. E qui viene da chiederci perché questo aggettivo solo o sola. Questo è il punto. Però prima ecco di rispondere Oggi c'è un termine che viene usato spesso quando, per esempio, delle persone che erano delle persone gentili, persone, diciamo, normali, persone riservate, poi ad un certo momento queste persone diventano violente. C'è un termine che viene usato, soprattutto le persone che fanno degli attentati, che si fanno saltare per aria. Vediamo un po' se... No? No? C'è un termine che viene usato, no? Di queste persone che si radicalizzano. Ecco. Quindi radicalizzare, questo è il termine che viene usato, no? Quando queste persone, diciamo, portano alle estreme conseguenze una ideologia, un pensiero o un, diciamo, un atteggiamento. Bene, la stessa cosa si può dire, diciamo, di Lutero. Ecco, Lutero, dove attinse Lutero delle idee per avviare, diciamo, la riforma? Dalla Bibbia, dalla parola del Signore. È qui che Lutero si radicalizza e che giunge a questo aggettivo: sola fede, solo Cristo. Perché a quel tempo anche, diciamo, la Chiesa cattolica romana, la Chiesa medievale, ecco, insegnava, predicava la giustificazione per fede, ma non sola fede, perché oltre alla fede è necessario anche fare qualcosa, fare delle opere. E Lutero invece riscopre, ecco, questo aggettivo, attraverso la sola fede. Questo mi pare molto importante da sottolineare. Quindi l'uomo è giustificato per fede, ma Lutero riscopre questo aggettivo: sola fede. Sola fede. Ecco perché questa sera, diciamo, il tema è sola fede, l'esclusività, diciamo, della fede. Qui voi avete, non so per chi non ce l'ha ancora, i cinque sola su questo opuscoletto, poi magari lo potete prendere, perché qui vengono, diciamo, sintetizzati i cinque sola. Ecco, così potete avere qualcosa in mano per leggere. Quindi un Lutero radicalizzato, possiamo dire, perché giunge a questa grande scoperta che lui chiama la scoperta dell'Evangelo, oppure, come viene definito, anche l'esperienza della torre. Vogliamo allora andare avanti, e i testi che ci vengono proposti questa sera sono tre. Qui possiamo aprire le nostre Bibbie, e il primo testo è Romani capitolo 1, dal versetto 16 al versetto 17. Capitolo 1, versetto 16 e versetto 17. Questo è un primo testo che vogliamo leggere.
Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto per la fede vivrà.
Ecco, questo è il primo testo, l'epistola, dunque, Lutero commentò e insegnò l'epistola ai Romani nel e 516 e 1517, e questi testi, questi primi due versetti che abbiamo letto, ecco, sono stati quei versetti che esercitarono molto Lutero nella riflessione della, diciamo, della fede. Lutero, diciamo, aveva una concezione della giustizia di Dio, nel senso, come lui spiega, nel senso filosofico, nel senso giuridico, vale a dire Dio giusto che ha la giustizia, possiede la giustizia, e con questa giustizia egli punisce. Ecco, se meriti da parte di Dio un premio e un elogio, ecco, il Dio ti premia. Se invece tu meriti la sua condanna, il suo giudizio, egli ti condanna. È in questo senso che Lutero comprendeva la giustizia di Dio. In realtà, quando egli poi diventato professore e insegna la parola di Dio, quindi l'Epistola ai Romani, egli, leggendo proprio nella Sacra Scrittura, riscopre che questa giustizia di Dio non è una giustizia che punisce il peccatore, ma è una giustizia che giustifica. Poi questo, diciamo, lo vedremo più avanti. È in questa prima parte dell'Epistola, diciamo, ai Romani, ecco, l'Apostolo Paolo è fiero di annunciare l'Evangelo ai Romani. E questa fierezza proviene dal fatto che l'Evangelo è la potenza che Dio usa per salvare, e salvare per la fede in Cristo tutti coloro che credono, sia giudei che non giudei. E questa salvezza per la fede, per la quale Dio fa un solo popolo in Cristo, è il messaggio fondamentale che Paolo poi sviluppa, che Paolo poi, diciamo, spiega nei dettagli in tutta la sua epistola ai Romani. Ecco, questo mi pare anche molto importante da sottolineare. Un secondo testo che vogliamo leggere è Romani capitolo 3, 21 a 31. Ecco, magari qui un altro volontario che può leggere questi versetti.
Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non è egli anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo, anzi, confermiamo la legge.
Ecco, un ultimo testo, sempre Romani, capitolo 5, da 1 a 2, i primi due versetti.
Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio.
Ecco, grazie. Allora abbiamo detto che con l'aggettivo solo o sola i riformatori radicalizzano il concetto della giustificazione per la sola fede. Quindi i riformatori non credevano nella giustificazione per fede, ma credevano nella giustificazione per sola fede. Questo era un punto molto importante perché come dice appunto qui l'Apostolo Paolo, che questa giustificazione per la sola fede non è attraverso l'osservanza della legge. Se noi ritorniamo sui testi che abbiamo letto, voi notate quante volte è ripetuto la parola fede. Proviamo un po' a dare un'occhiata anche molto veloce, eh? Io già ho fatto, diciamo, ho già contato quante volte, ecco, il sostantivo fede è ripetuto solo in questi versetti che sono poi, diciamo, la parte iniziale dell'epistola ai Romani. Provate un pochino, proviamo un pochino a contare quante volte è ripetuta la parola fede. Allora, nei primi due versetti, quante volte è ripetuto fede? Versetto 16, versetto 17. Perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto, è giusto vivrà per fede. Tre volte. Poi da versetto 21 del capitolo 3 fino a 31 è ripetuto più volte, no?
C'è giusto. 5, 6, 7.
Di più. Ripetuto ancora di più. In tutto comunque io ho contato. Sono 14 volte che è ripetuto fede. È ripetuto fede. 14 volte, solo in questi primi versetti, solo in questi primi versetti, senza poi, diciamo, andare oltre l'epistola fino, diciamo, fino alla fine. Allora voi capite come questa parola caratterizza un po' tutto lo scritto che l'Apostolo sta facendo. Ma quello che desidero un po' attirare la vostra attenzione è che è ripetuto più volte anche un'altra parola, ed è la parola mediante la fede, la giustizia di Dio mediante la fede, al versetto numero 22. Poi versetto numero 25, lui ha Dio preordinato per fare l'espiazione mediante la fede. Poi ancora più avanti, versetto numero 28, noi dunque riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede. È ripetuto ancora una volta. E poi ancora al versetto numero 30, poiché vi è un solo Dio che giustificherà il circonciso per fede. E poi al capitolo 5, versetto 1 e versetto 2, giustificati dunque per fede abbiamo pace presso Dio. E poi ancora va avanti per mezzo del quale abbiamo anche avuto mediante la fede. Vedete, allora come viene ripetuto più volte per fede, mediante la fede. E credo che questo voglia un po' attirare la nostra attenzione sul fatto che la fede, che cos'è? è la causa della nostra salvezza o è uno strumento attraverso il quale noi siamo salvati? È lo strumento attraverso il quale noi siamo salvati. Cioè, credo che questo vada un pochino diciamo, chiarito, questo concetto. Non è la fede che mi salva, tuttavia è per la fede che io arrivo a Cristo. È il Cristo, oggetto della fede, che mi salva. La fede non è altro che uno strumento attraverso il quale io arrivo a Gesù Cristo. E credo che qui abbia, diciamo, chiarito molto bene, per esempio, Brochet nella sua dottrina della, diciamo, sistematica dottrina del peccato e della redenzione, quando lui dice, sottolinea il fatto appunto che la fede è in questo senso lo strumento che mi conduce a Cristo, ma non è la fede che in se stessa mi salva, non è la causa causante, ma è il mezzo attraverso il quale io vengo a, diciamo, a Cristo, è solo attraverso la fede. Questo mi pare molto, molto importante. E che un'altra domanda che magari potrebbe sorgere qui, ma che cos'è allora la fede? Cosa vuol dire fede? Cosa vuol dire fede? Cos'è questa giustificazione per la sola fede? O per fede, come dice qui l'Apostolo Paolo. Fede non è altro che credere. Credere. E questo è, diciamo, il verbo che predilige l'Evangelista Giovanni. Se voi leggete l'Evangelo di Giovanni, è ripetuto un centinaio di volte nel suo Vangelo credere. È ripetuto più volte credere, mentre l'Apostolo Paolo predilige il sostantivo fede. L'Apostolo Giacomo invece usa entrambi, diciamo, i termini. Quindi questo mi pare molto, molto importante da sottolineare. Quindi giustificato, se il Dio mi giustifica, è per la sola fede. Non è perché sono bravo, non è perché io, diciamo, faccio delle cose buone, delle cose straordinarie, delle cose religiose, perché seguo attentamente, diciamo, tutta la devozione religiosa, osservo attentamente i digiuni, vado in chiesa, tutto quanto. No, non è così. Sono giustificato per la sola fede, perché credo. Credo in chi? In Gesù Cristo. E difatti qui è sottolineato proprio la fede in Gesù. Questo è un altro punto molto importante. Anche Calvino, per esempio, nella istituzione della religione cristiana, Calvino nel terzo libro sottolinea proprio questo aspetto molto importante, quando dice per esempio che la fede non ha di per sé la forza di giustificare, ecco, ma l'ha in quanto accoglie Gesù Cristo. Questa è una frase molto, molto importante. La fede non ha di per sé la forza di giustificare, ma là in quanto accoglie Gesù Cristo. Questo è un altro, diciamo, punto molto importante. Quindi allora quando noi parliamo e diciamo che la giustificazione è per la sola fede, noi dobbiamo sottolineare il fatto che solo perché credo in chi? Credo in Gesù Cristo, ecco, quale Signore, quale, diciamo, quale Salvatore. Nei testi che abbiamo letto, sulla, diciamo, abbiamo un ampio ventaglio di aspetti sulla giustificazione. Abbiamo per esempio il significato della giustificazione, l'origine della giustificazione, che è la grazia, ma poi abbiamo anche la base di questa giustificazione, che è il sacrificio di Cristo. Il mezzo della giustificazione, che abbiamo detto, è la fede, e poi abbiamo anche gli effetti della giustificazione per sola la fede. Al capitolo 5 abbiamo anche le implicazioni, gli effetti della giustificazione per sola fede. Ma nei testi che abbiamo letto questa sera abbiamo anche la differenza tra giustificazione e santificazione. Abbiamo anche la durata di questa giustificazione, che ha inizio per la sola fede in Cristo e poi continua ancora sempre per la sola fede. E poi abbiamo anche, c'è un altro aspetto molto importante che diceva appunto Lutero quando parlava della giustificazione per la sola fede. Ora, che cos'è questa giustificazione? Che Dio mi giustifica per la sola fede. Lui giusto, Dio giusto, che diciamo possiede una perfetta giustizia, una completa giustizia, ma anche giustificatore o giustificante. Giustificato invece è il peccatore che crede in lui. Ma cos'è questa giustificazione? Come potremmo spiegare questa giustificazione? Cioè Dio mi giustifica per la sola fede in Cristo. Come potremmo definirla? Se volessimo dare un significato a questa giustificazione?
Mi rende giusto in Cristo.
Sì.
Che io da solo non posso.
Sì. E come aveva scoperto Lutero. Egli, Dio, per la sua grazia, prende questa giustizia e me la dona a me che sono peccatore e che non ho giustizia, che non posso dare giustizia, perché non ho giustizia. Egli, il Signore, mi fa questo bel regalo, questo bel dono. Prende la sua giustizia e me la regala, me la attribuisce, ecco, me la dà per la sola fede, perché credo in il Signore Gesù Cristo. Quindi è una dichiarazione da parte di Dio attraverso la quale il Dio mi dichiara giusto per la sola fede in Gesù Cristo. Questa è stata anche, diciamo, la scoperta che Lutero definì la scoperta, diciamo, dell'Evangelo. Quindi giustificato vuol dire dunque questo. È, diciamo, di tipo forense, si usa dire in teologia, cioè che il Dio mi attribuisce questa giustizia e mi assolve nella sua grazia. E questo accade attraverso due movimenti. Il primo è che l'uomo giustifica Dio e che Dio poi giustifica me. Perché, dice qui l'Apostolo Paolo, tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Questa fede nasce dall'ascolto della parola di Dio. La parola di Dio, che è la sola scrittura, mi convince di peccato. Io, convinto da questa parola, la mia coscienza mi attesta che sono giustamente colpevole e condannato da Dio giusto. E quindi mi autocondanno. In questo caso allora io riconosco che Dio ha ragione, che Dio è del giusto, che Dio ha la sua giustizia e che mi vede peccatore. E con questo cuore contrito, con questo cuore pentito, il fatto che io riconosco di essere peccatore, mi rivolgo a Lui chiedendogli la grazia, chiedendogli con la sola fede di avere pietà, di avere misericordia di me, nell'opera e nel sacrificio del Signore Gesù Cristo, il Dio mi assolve, Dio mi condona, Dio perdona i miei peccati e mi giustifica per la sola, diciamo, per la sola grazia. Questo è un po' il amore. Quindi la sola fede è, diciamo, è la mano tesa che riceve da Dio il dono della salvezza. E questo è stato tutto quanto pagato da, diciamo, da Dio stesso, dal Signore stesso. Qualche giorno fa, dove lavoro, il direttore a un certo momento mi dice, signor Davide, gradisce un gelato? È possibile con questo caldo? Certo, fa piacere, diciamo, un gelato. Sì, perché oggi è il mio compleanno. Ah, va bene, ho dato gli auguri. Cioè, quando finisce, diciamo, il lavoro, può andare dal gelataio accanto, no? E prendere il gelato che vuole, secondo i suoi gusti, perché è tutto pagato. Va bene, io ho ringraziato, ho detto d'accordo, mi fa piacere, ho detto grazie. Quando poi ho finito il mio lavoro, sono uscito, sono entrato nel gelataio e gli ho detto che c'era un gelato per me. Sì, sì, non solo per lei, ma anche per altri impiegati. Niente, ho preso il gelato e l'ho mangiato. Ho gustato la bontà di questo gelato. Qualcun altro ha pagato per me. Questa è la fede.
Papà.
Quindi la fede in se stessa non è un merito, non è un'opera, cioè non è un, diciamo, un qualcosa che io acquisisco chissà quale diritto, diciamo, davanti a Dio. No, è la mano tesa e vuota che riceve da Dio il dono della grazia, il perdono dei peccati, la salvezza. Anche perché, come l'Apostolo Paolo dirà più avanti all'Epistola agli Efesini, che siamo salvati per grazia mediante la fede, e questo non è da voi, ma è il dono di Dio. Ecco, un dono di Dio che viene attraverso, diciamo, la sua volontà e la sua grazia. Credo che un altro minuto e poi concludo. La fede è anche l'adesione del cuore intero alla parola di Dio, cioè un cuore intero, si vuole intendere, non è soltanto un'adesione intellettuale alla parola del Signore. Il cuore non è solo la fede dei sentimenti, è anche il centro della memoria, dei pensieri, della coscienza, dei sentimenti, della volontà, dell'intelligenza. Quindi la parola del Signore chiede un'adesione completa. Molto spesso quando si avvicina alla parola del Signore ci si avvicina soltanto con sentimenti, no? Una fede così sentimentale, una fede intellettuale, ma la parola di Dio vuole da ciascuno di noi un'adesione del cuore e un'adesione integrale, un'adesione intera, un'adesione, diciamo, di tutto l'intero essere, credere con il cuore. Questo apostolo Paolo dice, Ecco, se tu diciamo, confessi con la tua bocca e credi con il tuo cuore, sarai benedetto. Questo mi pare anche molto importante da, diciamo, da sottolineare, perché molto spesso diciamo, molti pensano che soltanto recitando una confessione di fede, o recitando il credo, o recitando il Padre Nostro, oppure ascoltando semplicemente, diciamo così, la parola di Dio, senza poi avere un, diciamo, un'adesione totale, completa, attraverso il concreto, attraverso, diciamo, gesti, un atto, un comportamento, perché poi c'è anche l'adesione, diciamo, della vita, dell'intera vita alla parola dell'Evangelo.